Buonasera.
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 Benvenuti e benvenuti a scuola. Questo è il 13° itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna, gli esordi della scienza. E siamo in compagnia, come sapete, di Giordano Bruno. Al termine dell'itinerario della scorsa settimana, come ricorderete, lo abbiamo seguito da noi a Venezia, da dove però a causa dell'epidemia di peste che ammorbava la città se n'è andato quasi subito e si è spostato, rimettendosi anche l'abito da domenicano che si era tolto precedentemente, prima a Padova, poi a Brescia e dopo a Bergamo, dove ho soggiornato nel convento dei Domenicani, tenendo una serie di lezioni sulla Summa Teologica di Tommaso d'Aquino, finché nell'estate del 1578 decide di ripartire ancora. Per dove? Ebbene, allora mettiamoci in cammino insieme a Giordano Bruno. Guardate sul punto 1 del repertorio. Da Bergamo, nell'estate del 1578, Giordano Bruno decide di andare in Francia. Lo attira ormai l'Europa è alle sue spalle. E passa per Milano, per Torino, da dove attraverso le Alpi entra in Savoia. E nel cuore dell'inverno si ferma nel convento domenicano di Chambéry. E Giordano Bruno, ospite nel caldo convento di Chambéry, fa la settimana bianca, che è un grande e confortevole per l'epoca edificio, immerso nella neve alpina, si informa con grande interesse, sappiamo che è una persona molto curiosa, su ciò che è successo in Francia negli ultimi decenni. Guardate, allora le informazioni circolavano molto lentamente. Certo. Giordano Bruno cerca notizie di prima mano e i suoi confratelli savoiardi sono ben felici di metterlo, dopo averlo conosciuto, di metterlo al corrente e di dare giudizi su ciò che è successo e succede in Francia. Giordano Bruno viene a sapere che il re Enrico II, che i suoi confratelli savoiardi considerano causa di molti mali, non aveva né la cultura né la perspicacia di suo padre, il geniale Francesco I, da cui aveva ereditato il trono nel 1547. Giordano Bruno viene a sapere che Enrico II era dipendente da una schiera di consiglieri, tra cui la moglie, la molto potente Caterina de' Medici, che gli ha dato 10 figli, e l'amante. Come si fa a concepire un re senza moglie e senza amanti? In questo caso è anomalo, c'è un'amante sola. E quindi un'anomalia. L'amante, guardate, un personaggio chiave della storia europea, la tempata Diane, c'è una Diana anche qui, ma che altra natura, la Diane de Poitiers, che a corte si comporta come fosse lei la regina. Guardate, noi qui potremmo stare qui ore e ore, giorni e anni, anni su questi due personaggi, insomma. Però potete farlo voi se vi piace, se avete interesse. C'è tanto di Caterina de' Medici che di Diane de Poitiers potete scorrere le biografie, intanto utilizzando l'enciclopedia oppure utilizzando la rete. Sulla rete trovate anche una bibliografia, perché sono state scritte biografie su questi personaggi, queste donne potenti dell'epoca, e quindi se avete voglia, ecco questo è. Ora, la debolezza di Enrico II, viene a sapere Giordano Bruno dai suoi confratelli savoiardi, è uno dei motivi per cui la Francia era scivolata nel caos, perché le varie fazioni rivali hanno sfruttato la situazione per dare inizio a una lotta per il potere, che non ha giovato al paese transalpino. Lo scontro, viene a sapere Giordano Bruno, ha coinvolto tre famiglie in particolare, i Guisa o Guisa, i Montmorency e i Borboni. E le ambizioni private di queste famiglie si sono mescolate con le tensioni religiose nate e cresciute in Francia con la riforma protestante. Ora, in fatto di religione, viene a sapere Giordano Bruno dai suoi confratelli savoiardi, Enrico II è stato molto più repressivo di suo padre Francesco I, che aveva introdotto delle restrizioni per i protestanti solo nel 1534, in seguito ad una campagna di propaganda protestante particolarmente aggressiva, condotta dal riformatore francese Jean Calvin, o Calvin, Giovanni Calvino, che ha dovuto lasciare la Francia per trasferirsi in Svizzera, stabilendo il suo quartiere generale a Ginevra, dove ha dato vita nel bene e nel male ad un significativo esperimento politico e dove è morto nel 1564. E queste notizie interessano molto a Giordano Bruno, perché sa che l'esperienza calvinista ginevrina è tuttora in corso e naturalmente lo incuriosisce molto, vuole andare a vedere come vanno le cose lì. Il calvinismo, viene a sapere Giordano Bruno dai suoi confratelli savoiardi, aveva soppiantato il luteranesimo, che era più moderato, diventando la forma prevalente di protestantesimo in Francia, e si distingueva per essere un movimento che rappresentava una seria sfida all'autorità del re e della Chiesa cattolica. I calvinisti, viene a sapere Giordano Bruno dai suoi confratelli savoiardi, venivano addestrati in un'accademia speciale a Ginevra, una scuola molto valida, e poi rispediti in Francia per convertire gli abitanti con argomentazioni molto convincenti e anche con l'obiettivo di destabilizzare lo Stato. A un certo punto, tra il 1550 e il 1560, i seguaci di Calvino, e questo Giordano Bruno già lo sapeva, sono diventati noti col nome di Ugonotti, avete sentito questo termine? E questa parola deriva probabilmente da un gruppo precedente di riformatori, il ramo familiare delle Eidgenossen, da cui la parola Ugonotti, o confederati, che erano stati esiliati in Francia. Il fatto è, viene a sapere Giordano Bruno dai suoi confratelli savoiardi, che a partire dal 1550, in antagonismo al calvinismo, si era diffuso un movimento cattolico molto aggressivo e meno intellettuale, a cui è stato dato il nome di Lega, con la L minuscola, il cui scopo non era quello di contrastare gli eretici, così venivano chiamati i calvinisti, a colpi di argomentazioni, ma quello di eliminarli fisicamente. Rifiutiamo per favore di trovare dei parallelismi, perché sennò stiamo... Questi leghisti, così si chiamano, io l'ho messo tra virgolette perché siamo in par condicio, consideravano come un nemico qualunque re francese che avesse mostrato un briciolo di tolleranza nei confronti dei protestanti. E col passare dei decenni questo movimento integralista ha acquistato sempre maggiore forza. Enrico II, viene a sapere Giordano Bruno dai suoi confratelli savoiardi, ha ceduto facilmente alle pressioni della Lega, la Lega Cattolica, così si chiama, e ha introdotto delle severe leggi contro l'eresia, istituendo a Parigi perfino un Parlamento, funzionava come un tribunale ma si chiamava Parlamento, dedicato esclusivamente ai crimini religiosi, tra virgolette. A partire dal 1557, viene a sapere Giordano Bruno dai suoi confratelli savoiardi, la blasfemia contro i santi, ecco i crimini, la pubblicazione di libri proibiti e i sermoni illegali diventano tutti crimini punibili con la morte. Ora guardate, Giordano Bruno nell'inverno del 1578, ospite gradito nel caldo convento di Chambéry, non immagina certo che in un altro contesto sarebbe toccata anche a lui 22 anni dopo una medesima sorte. Anche perché il calvinismo prende campo e a questo movimento aderiscono molti importanti personaggi, tra i quali Antonio di Borbone, re di Navarra, che mira a diventare re di Francia sfruttando le guerre di religione. Ora, sotto il regno di Enrico II, che dura fino al 1559, la Francia, viene a sapere Giordano Bruno dai suoi confratelli savoiardi, comincia a essere gravata da tutta una serie di problemi che si sono trascinati nel tempo. Oltre al sanguinoso conflitto religioso, guardate, le guerre civili insanguinano la Francia dal 1562 fino al 1598, quando incontreremo Monsieur de Montaigne, probabilmente nel viaggio del prossimo anno, ora non lo so ancora come verrà usato il bisturi, perché lo spazio si assottiglia, vedremo la gravità di questo conflitto. Lo Stato soffre per un'inflazione fuori controllo che colpisce soprattutto le fasce più povere della popolazione. Cioè, gli affitti sono saliti alle stelle a beneficio dell'aristocrazia terriera, che reagisce acquistando nuove proprietà, facendo aumentare la superficie del latifondo improduttivo. Vedete, la rivoluzione francese comincia a maturare molto tempo prima di quando scoppierà poi nel 1789, siamo nel Cinquecento, due secoli prima, ecco, si creano le situazioni per cui poi ci sono delle accelerazioni storiche determinate da eventi che si trascinano nel tempo. La crisi economica, viene a sapere Giordano Bruno dai suoi confratelli savoiardi, rende la vita insicura e questo alimenta l'estremismo. Ma infine i confratelli savoiardi di Giordano Bruno ribadiscono, in autentico spirito domenicano, che è stata l'umanità ad attirarsi addosso tutte queste miserie con i suoi peccati, e se non se ne sarebbe liberata, non se ne sarebbe liberata finché non si fosse affidata all'unica vera Chiesa del Signore. Ma secondo lo stile che ormai ha acquisito, basato sulla formulazione di continue ipotesi su cui ragionare, Giordano Bruno, al quale l'abito domenicano sta sempre più stretto, non sempre, ma invita i suoi confratelli savoiardi a riflettere, ponendo loro un interrogativo inquietante: ma voi dite che ci si deve affidare alla vera Chiesa, e qual è secondo voi in questo momento la vera Chiesa? È necessario riflettere, dice Bruno. Ora, mentre riflettiamo, ecco, sulla guida della Francia che trovate in biblioteca e navigando in rete, potete raggiungere la cittadina di Chambéry, che nel 1232 è stata la capitale del Ducato di Savoia, dal 1232. Potete visitare il castello di Chambéry, poi potete percorrere la strada dei Tre Colli, che è un itinerario paesaggistico ed arte molto interessante, fino ad arrivare alla località di Saint-Pierre de Chartreuse, e a 3 chilometri dalla quale si trova la celebre Grande Chartreuse, la Grande Certosa, che è la casa madre dell'ordine certosino, fondata nel 1084 da San Bruno. Ora, Giordano Bruno, curioso com'è, gli ha fatto visita naturalmente, lo riferisce, fatelo anche voi. La domanda provocatoria con la quale Giordano Bruno invita a riflettere i suoi confratelli savoiardi ci fa capire che ha deciso di rimettersi in cammino. E difatti, prima che finisca l'anno 1578 Giordano Bruno raggiunge Ginevra, doveva andare a dare un'occhiata ai calvinisti, e sa che in questa città c'è un gran fermento creato dalla riforma, appunto, tra l'altro a Chambéry, creato dalla riforma calvinista, ed è curioso in proposito. E sa che nella città svizzera è emigrata anche una numerosa colonia di italiani passata al protestantesimo d'impronta calvinista, già da 25 anni sono emigrati, cioè da due decenni c'è una comunità a Ginevra. Ora, prima di occuparci dell'esperienza ginevrina piuttosto turbolenta di Giordano Bruno, dobbiamo dire che lui compie una vera e propria impresa nell'intraprendere un viaggio da Chambéry a Ginevra durante il freddissimo inverno, come ci dicono le cronache, del 1578. Una stagione caratterizzata da violente tempeste di neve e da temperature bassissime nelle pause tra una tempesta e l'altra. Ma la curiosità spingerà sempre, in varie occasioni, Giordano Bruno a mettere a repentaglio la propria vita. E a questo proposito dobbiamo dire che anche l'inverno del 1929, così come quello del 1903 e del 1917, fu eccezionalmente duro. E questa informazione ci viene data da il protagonista del racconto che stiamo leggendo, da Oreste Benetti, che tutti e tutti voi conoscete, il protagonista del primo racconto intitolato Lida Mantovani, della raccolta 5 storie ferraresi di Giorgio Bassani. Sappiamo che Lida Mantovani è una ragazza che ha avuto un bambino di nome Ireneo nel corso di una relazione con Davide, no? Un ricco giovane rampollo appartenente alla comunità ebraica ferrarese. Lida, quando viene abbandonata definitivamente da Davide, è costretta a lasciare la casa nella quale ha vissuto con lui, senza capire bene, no? Come questa convivenza è stata realizzata, per tornare dalla madre Maria. Anche lei, ragazza madre, quindi madre e figlia sono comunate dalla stessa esperienza. Maria Mantovani abita in via Salinguerra, vicino alle mura di Ferrara, si mantiene aiutata da Lida lavorando di cucito per conto di una sartoria maschile. Dopo qualche anno un vicino di casa, un uomo un po' più anziano di Lida, che di mestiere fa il rilegatore, Oreste Benetti, prende l'abitudine di recarsi ogni sera alla stessa ora in visita alle due donne, conversando con loro con gentilezza e cortesia, poi provvedendo anche a rendere più visibile la loro casa, poi facendo molti regali a Lida e relazionandosi in modo positivo con Ireneo, che lo chiama zio. Che intenzioni ha Oreste? Lo abbiamo già letto la scorsa settimana, intenzione di chiedere a Lida se lo vuole sposare, convinto di poter fornire alla ragazza l'occasione di riscattarsi socialmente, tempi duri per le ragazze madri in questo momento, oltre che economicamente, e ritenendo anche, essendo lui molto religioso, di poterla far uscire col matrimonio, secondo i decreti del Concilio di Trento, dalla condizione di peccato mortale nel quale lei si trova. E qui Bassani è molto graffiante, no? Tra le righe mette in evidenza questo fatto. Oreste Benetti è un gran bravo uomo, però non si rende conto di essere di avere una mentalità reazionaria, cioè quella che ha acquisito e quella che ha maturato, e quindi evidentemente Oreste, dopo aver dichiarato la sua intenzione, chiede a Lida, che in verità non sa che cosa dire, non sa che cosa rispondere, però di non rispondergli subito, ma di pensarci bene, perché lui è disposto ad aspettare pazientemente e vorrebbe essere però accettato per quello che è, più che per quello che fa, no? E quindi quest'uomo, vedete, vive in una grande ambiguità, no? Perché sono personalità che si trovano compresse tra due forti ideologie, quella del fascismo e quella della Chiesa Cattolica, che in questo momento stanno flirtando tra loro a livello di vertici per attuare il concordato, no? Quindi emerge anche questo elemento che Bassani con un respiro da storico, ecco, mette in evidenza nel suo racconto. E ora sulla scia del duro inverno del 1929 andiamo avanti a leggere da Lida Mantovani, da 5 storie ferraresi di Giorgio Bassani. L'inverno del 1929 fu eccezionalmente duro. Per trovarne un altro che potesse paragonarglisi, asseriva Oreste Benetti, bisognava risalire a quello famoso del 1903, quando perfino il Po era gelato, o anche magari a quello del 17. Prese a nevicare verso Natale e seguitò neve e neve fino alla Befana. Il freddo comunque era ben lontano dall'aver raggiunto le punte straordinarie che avrebbe toccato nei mesi successivi. Anzi, subito dopo la Befana ci fu un breve intervallo di sole, di tepore quasi primaverile, e la neve già si scioglieva. Ci sarà da fidarsi? Si domandava Maria Mantovani dal letto, dove attorno ai primi di dicembre era stata costretta per colpa di un'influenza che gli avrebbe poi lasciato alcune linee di febbre e una brutta tosse. La vecchia ascoltava lo sciacquio prodotto lungo via Salinguerra dal passaggio di qualche veicolo. No, non c'era da fidarsi, finiva col rispondere a se stessa. Gli angoli delle labbra piegati sotto la coperta di una smorfia amara. Quel caldo e tutta quella nebbia che veniva su dalla campagna e aveva l'aria di bagnare tale quale come la pioggia. Per prima cosa, non appena entrato, entrava senza suonare, era stata Lida da tempo a fornirlo di una chiave. Oreste Benetti si sbarazzava del pastrano fradicio attaccandolo a un chiodo sporgente dalla porta d'ingresso. Discendeva poi la scala tutto allegro. Infine, dopo essersi seduto, come sempre, a un capo del tavolo, cominciava a parlare. Da un paio di mesi, cioè da quando Ireneo era stato ammesso come internista al seminario, l'argomento principale dei suoi discorsi era diventato quello del ragazzo. Naturalmente, diceva, per arrivare a una decisione ci sarebbe voluto del tempo. Tuttavia, secondo il suo modesto avviso, valeva la pena di riflettere fin da adesso su ciò che Ireneo avrebbe potuto fare da grande. Le tre classi del ginnasio inferiore, quelle in ogni caso sarebbe stato opportuno che le finisse, ma dopo? Ritirarlo dalla scuola e metterlo subito a lavorare da qualche parte? No, d'accordo. Una volta però che avesse preso la licenza media inferiore, una scelta fra i vari indirizzi di studio si sarebbe imposta. Una sera, arrivando, annunciò, non senza solennità, che quel pomeriggio stesso era passato dal seminario. Fattosi ricevere da Don Bonora, il prefetto, succeduto ormai da 20 anni al povero Don Castelli, gli aveva chiesto di Ireneo. «Cosa vuole che le dica?» si era limitato a rispondere da principio Don Bonora. Siamo appena agli inizi, all'analisi logica e a quella del periodo. Il latino vero e proprio dobbiamo ancora affrontarlo. Lui allora aveva provato a domandargli che cosa pensasse di Ireneo come carattere, al che il sacerdote, seppure continuando a esprimersi con grande prudenza e delicatezza, aveva replicato che sì, effettivamente il carattere del ragazzo gli dava alquanto da pensare. Era presto, si capisce, aveva aggiunto, per poter formulare su di lui un giudizio definitivo. Che si trattasse ad ogni modo di una natura un po' fiacca, un po' svogliata, su questo purtroppo non gli pareva che ci fosse da dubitare. Il legatore strinse le labbra, quindi d'un tratto passò a parlare della stagione. «Per me non ne siamo ancora fuori», disse, alzando gli occhi al soffitto, fiutando l'aria con diffidenza. Il peggio deve ancora venire. E Maria Mantovani, stesa sul suo letto in fondo alla stanza, si affrettò ad annuire, sorridendo in silenzio per conto proprio. Oreste Benetti aveva ragione, la stretta più forte dell'inverno doveva ancora venire. All'inizio della terza decade di gennaio, infatti, il cielo di nuovo si chiuse, la temperatura si abbassò e in un'atmosfera sconvolta ogni istante da raffiche brutali riattaccò a nevicare furiosamente. Pareva di essere in alta montagna, ridotte a sentieri, ad angusti camminamenti, conservati sgombri a fatica dalle squadre avventite e gli spalatori che il comune aveva prontamente ingaggiato, le strade, specie quelle secondarie, non consentivano passaggi altro che alle persone. Siccome poi, fin da principio e un po' dovunque, i bastioni cittadini erano divenuti meta quotidiana di una folla entusiasta di improvvisati sciatori, in maggioranza studenti, a un dato momento fu deciso dalla Federazione Fascista di promuovere appunto lassù, e precisamente lungo quel tratto delle mura che va da Porta San Giorgio a Porta Reno, addirittura delle gare, con risultato che via Salinguerra, per solito così deserta e silenziosa, si ritrovò trasformata da un giorno all'altro in un'arteria piena di movimento e di strepito. Di colpo, lo stato di Maria Mantovani si aggravò. La febbre ricominciò a salire, il respiro le si fece affannoso. Venne chiamato un medico che, subito dopo un rapido esame, dichiarò trattarsi di polmonite. Se c'era pericolo, altro che se ce n'era, confermò il dottore rispondendo a una precisa domanda dell'ometto di una certa età, forse un parente, dal quale era stato convocato. Le condizioni generali della malata, che soltanto a guardarla apparivano abbastanza precarie, non lasciavano presagire niente di buono. Prevista, temuta, si annunziò la crisi del quinto giorno. Maria Mantovani non staccava gli occhi dalla finestra, di là dai vetri, attraverso i quali la luce diurna stentava a filtrare, scorgeva la neve cadere fitta a vortice, sforzava il dito. Via Salinguerra risuonava fiocamente di grida allegre, di passi precipitati. Cos'è che stava succedendo fuori, si chiedeva. La città sembrava in festa, ma perché mai ogni voce, ogni suono ne giungevano da tanto lontano? Non ci sento bene, si lagnò, non ci sento più, è come se avessi dell'ovatta nelle orecchie. Nevica, rispose piano Lida, che sedeva di fianco al letto, per questo ti sembra così. La vecchia ebbe un piccolo riso astuto. Non è mica per questo, mormorò, scuotendo il capo e abbassando le palpebre. Dopo un paio di ore prese a rantolare. Bisognava pensare al prete, e difatti il legatore, rapido a dileguarsi, riapparve di lì a poco insieme col parroco di Santa Maria in Vado. Frattanto la stanza si era riempita di gente. Si trattava in massima parte di donnette del vicinato, da nessuno avvertite, eppure presentatesi spontaneamente. In che modo erano entrate? Lida non poté fare a meno di chiedersi. Possibile che Oreste già, rifletté. Così, col suo nome Basta, prima di allora, non le era mai venuto di chiamarlo. Possibile che Oreste avesse trascurato di tirarsi dietro la porta di casa? Comunque fosse andata, più tardi, quando al termine della mezz'ora successiva il prete si fu accomiatato, le vicine non abbandonarono la stanza. Rimasero tutte raccolte sotto la finestra coi loro scialli in testa e bipigliando giaculatorie. Rigido, al centro della camera, Oreste Benetti teneva le mani giunte. Non appena il rantolo cessò, fu sollecito a venire avanti e a curvarsi sul capezzale. Leggere, esatte, le sue mani provvidero a chiudere gli occhi sbarrati di Maria Mantovani, a incrociarle in cima al petto le braccia scheletriche, per poi, da ultimo, con qualche tocco sapiente, passare ad aggiustare le lenzuola in disordine, la coltre scivolata quasi per intero sul pavimento. Durante tutto questo tempo Lida non aveva fatto un solo gesto, un solo movimento, ma Anche dopo, una volta scomparsa la sua vista, le grosse mani operose di colui che ben presto, oramai lo sapeva con certezza, sarebbe diventato suo marito. Anche dopo rimase là, seduta di fianco al letto, a fissare il profilo di cera di sua madre. Le palpebre socchiuse, il naso che appariva ad un tratto più grande, più forte, le labbra accennanti a un vago, assurdo sorriso felice. Quella fisionomia, fin troppo familiare, le si rivelava di colpo diversa, tale come se solamente adesso lei fosse in grado di coglierne tutte le particolarità. Non si saziava di guardare la faccia di sua madre e sentiva intanto che qualcosa di vecchio, di acre, di duro le si veniva ad agio sciogliendo dentro. Si coprì il volto con le mani e si mise a piangere in silenzio. Alla fine rialzò il capo, girando gli occhi pieni di lacrime verso il legatore. «Lasciatemi stare», disse sottovoce. «Anche voi, Oreste», soggiunse annuendo, «andate via anche voi». «Va bene, cara, va bene», balbettò l'altro intimidito. Le vicine già partivano. Dopo essersi accodato a metà scala al loro gruppo, Oreste fu l'ultimo a raggiungere il pianerottolo e, richiudendo la porta, l'ultimo a sparire. Col gomito puntato nella coltre e con la guancia appoggiata alla mano, Lida, rimasta sola, pensava alla madre, a se stessa, alle loro due storie, ma pensava a David, soprattutto a David e alla stanza del palazzone di via Mortara, dove al principio di una lontana primavera era andata a vivere insieme con lui. Era successo così. Una sera, sul finire dell'inverno, di quel medesimo inverno durante il quale, data la noia e l'insofferenza che trasparivano da ogni gesto e da ogni parola di Davide, lei si aspettava da un momento all'altro che lui le dicesse: «Basta, Lida, sarà meglio che d'ora in avanti non ci vediamo più». E in questa attesa si consumava. Una sera, uguale a tante altre, David gli aveva proposto di punto in bianco di mettere su casa assieme, come una coppia di operai qualsiasi, nel palazzone di via Mortara. Si era deciso a rompere definitivamente coi suoi, aveva aggiunto, e questo per farsi una nuova esistenza. Avrebbero abitato in una mansarda, una bella poetica mansarda all'ultimo piano, con vista, oltre che su tutta la città, sulla campagna fino ai monti di Bologna. Lui, per mantenere la famiglia, sarebbe entrato in zuccherificio. E lei? Che cos'altro poteva fare lei se non rispondere subito di sì, come quell'altra volta, la primissima, quando incontratisi per caso in un locale all'aperto di Borgo San Giorgio? Lei a quell'epoca contava poco più di 16 anni, non era che una ragazzetta, insomma, in tutto e per tutto. Avevano fatto coppia fissa l'intera serata. E poi, verso mezzanotte, erano finiti in un prato delle mura. Una volta di più, non si era posta nessun tipo di domanda. Lei non aveva esitato un attimo solo. Qualche sera dopo, era uscita di casa con un fagottino sotto il braccio che sua madre, pur senza osare, al solito, di farne parola, aveva certamente notato. E ciao. Che pazzia, si capisce. Eppure, soltanto più tardi, molto più tardi, quando dopo aver partorito era tornata a stare da sola nella camera del palazzone e il bambino non smetteva di piangere e lei si sentiva il petto ogni giorno più vuoto di latte e non le erano rimaste che poche lire, soltanto allora aveva cominciato a svegliarsi da un lungo sonno ad occhi aperti che, fino a quel punto, era stata la sua vita. Ma lui, David, chi era? Si chiedeva adesso dopo tanti anni che cosa cercava e che cosa voleva veramente. Al palazzone, in una camera del piano di sotto, abitava la famiglia di un infermiere dell'arcispedale Sant'Anna. Si chiamavano Mastellari ed erano in tutte 6 persone, l'infermiere, sua moglie e 4 bambini. La mattina, quando scendeva con la brocca ad attingere acqua in cortile, non era raro che lei si imbattesse nella signora Mastellari. «Cos'è che fa suo marito?» le aveva domandato una volta quest'ultima, l'operaio? Sì, per adesso è disoccupato, ma presto entrerà in zuccherificio, aveva risposto lei tranquilla, senza nemmeno lasciarsi sfiorare dal dubbio che Davide, uno studente, un figlio di signori, e non importa se in ritardo con la laurea e se in rotta con la famiglia, in zuccherificio non sarebbe entrato mai. Un operaio, figuriamoci. E tuttavia, qual era la cosa a cui sembrava che Davide aspirasse di più, se non quella di diventare un operaio qualsiasi? Non lo ripeteva di continuo. Bastava che parlasse, in realtà, e tutto a loro diventava semplice, facile, possibile. Sposarsi? Lui il matrimonio l'aveva sempre considerato una buffonata. Era capace di cominciare a dire una delle più tipiche nauseanti pagliacciate borghesi. Visto però che alle nozze lei, in fondo, ci teneva, soggiungeva subito sorridendo, stesse tranquilla, al massimo dentro un anno, quando lui avesse trovato lavoro, la posizione in municipio avrebbero senz'altro potuto regolarla. Sicuro, lui l'avrebbe sposata, non aveva nessuna difficoltà a prometterglielo. Messo di fronte alla sua più che legittima e comprensibile aspirazione di risultare finalmente sua moglie. I pomeriggi, quei torridi pomeriggi estivi, li passava in genere disteso, quasi sempre dormendo. Il suo respiro era così lento, così pallida la sua guancia sotto una barba di parecchi giorni, che lei talvolta, seduta accanto al suo letto, esattamente come adesso accanto al letto di sua madre, non resisteva alla tentazione di prenderlo per un braccio, di dargli una strattonata. Cosa? Bofonchiava lui con le palpebre che non ce la facevano ad aprirsi, quindi giratosi dal lato del muro, la giacca del pigiama dietro appariva tutta intrisa di sudore, tornava a sprofondare nel suo sonno. Non appena cenato, di solito uscivano, in cerca di un po' di refrigerio, avevano preso l'abitudine di far venire tardi a Portamare. Quel chilometro piuttosto abbondante che separava il palazzone da Portamare valeva la pena di affrontarlo. Poco oltre la barriera del Dazio c'era un chiosco di gelati con davanti una decina di tavolini, e i gelati, fino da bambina, come sapeva anche David, le erano sempre piaciuti moltissimo. A prendere per via Fossato di Mortara si arrivava sulle mura in pochi atti. E era stato appunto lassù, in cima ai bastioni, che lei, una di quelle sere, aveva smesso a un tratto di camminare. «Senti, credo proprio che avrò un bambino», aveva detto con molta calma, posando una mano sul braccio di Davide. Sul momento lui non era sembrato sorpreso, nessun gesto da parte sua, nessuna parola. Poco più tardi, tuttavia, dopo che avevano raggiunto il solito chiosco e lei stava lì col petto appoggiato contro l'orlo del banco di zinco e con gli occhi abbagliati dalla luce della lampada da acetilene, le aveva chiesto gentilmente: «E tu come lo vuoi, di limone o di cioccolata?» Senza accennare a sedersi, lui aveva esclamato ad un certo punto: «Stasera fa un caldo piuttosto insopportabile», sbuffando. «Figurati che su in montagna, appena fa notte, debbono mettere i maglioni». Si riferiva alla sua famiglia, evidentemente, che dai primi di luglio si era trasferita a Cortina d'Ampezzo. «Dov'è che sono andati a stare i tuoi?» lei aveva trovato la forza di chiedere. «In una casa?» «No, al Miramonti. Immagino una specie di castello», si era messo subito a spiegare, «con intorno un bosco che sarà grande 6 o 7 volte il parco di casa Finzi Contini, quello là in fondo ai Piopponi, sai, giusto sotto le mura degli Angeli, e almeno una dozzina di volte il Montagnolo». Chi era Davide? Che cosa cercava? Che cosa voleva? Perché? A queste domande non c'era risposta. Non ce ne sarebbe stata mai. D'altronde era tardi. Qualcuno probabilmente Oreste stava bussando ai vetri, bisognava alzarsi, spingersi magari fin sulla soglia del portone di strada, dirgli che poteva rientrare. Pensa, sono successe un po' di cose. Ancora una volta Giordano Bruno depone l'abito domenicano, si veste, come lui scrive, di cappa, cappello e spada, e chiede il permesso di soggiorno per poter abitare a Ginevra, dichiarando, come vuole la prassi, di aderire, ma la sua è un'adesione puramente formale, alle idee del calvinismo. Giordano Bruno ritiene che Giovanni Calvino, Jean Covin o Calvin, sia stato un importante protagonista della riforma protestante. Ha letto difatti la sua opera, ha letto il libretto intitolato Istituzione Cristiana, e di questo scritto noi ce ne siamo occupati nel viaggio dello scorso anno, e lo ha trovato interessante soprattutto perché ha stimolato in lui lo spirito critico. Giordano Bruno non trova convincenti le tesi di Calvino, ma vuole verificare personalmente, da persona curiosa qual è, quali siano i risultati della loro applicazione pratica. E naturalmente avrebbe voluto intavolare una bella discussione con Calvino stesso, se lui non fosse morto ormai da 14 anni, nel 1564. Ora, per poter conoscere e capire l'esperienza ginevrina, piuttosto turbolenta, di Giordano Bruno, noi dobbiamo riprendere le tesi di Giovanni Calvino e ricordare anche i principali tratti caratteristici della sua figura. E allora guardate sul punto 2 del repertorio. Giovanni Calvino è nato a Noyon, nella regione francese della Picardia, nel 1509, e non abbiamo molte informazioni sulla sua giovinezza. Sappiamo che è stato a studiare a Parigi, ricevendo una vasta ed eterogenea formazione intellettuale. Ora, con la guida della Francia, navigando in rete, fate un viaggio a Noyon, che è una bella cittadina di circa 14.000 abitanti, per visitare intanto la cattedrale di Notre Dame, cattedrale di Noyon, che è stata edificata a partire dal 1145, in uno stile di transizione tra il romanico e il gotico. È un monumento importante, andate a visitarlo, non è difficile, quindi buon viaggio. Giovanni Calvino è un intellettuale che ha il gusto dell'analisi e della costruzione logica, e non ha il carattere passionale di Martin Lutero. Nel 1533, dopo aver coltivato interessi filologici, seguendo le idee dell'umanesimo e di Erasmo da Rotterdam, sulla scia di Lutero, Calvino abbraccia l'idea della sola fides et sola scriptura, cioè ci si salva per fede, la fede è un dono che riceviamo da Dio e che Dio ci concede solo se Lui vuole, quindi siamo predestinati. E la sacra scrittura è la sola e fondamentale struttura della Chiesa. Nel 1536 pubblica quindi a Basilea un libretto, abbiamo già ricordato, scritto in latino, con la sintesi del suo pensiero, intitolato Istituzione Cristiana. Quest'opera, nel 1541, Calvino la traduce in francese. Guardate, in una lingua popolare che diventa un modello, come per i tedeschi è diventata un modello la lingua usata da Lutero per tradurre i libri della Bibbia, come in Italia è diventata un modello la lingua di Dante, di Petrarca, di Boccaccio, poi dell'Ariosto che abbiamo incontrato. Nel libretto intitolato istituzione cristiana ci sono le idee del pensiero calvinista. Calvino ritiene che ci sia un'unità stretta tra il Vecchio e il Nuovo Testamento e che il concetto di Dio ci viene dal Vecchio Testamento. Un Dio concepito come essere onnipotente, imperscrutabile, perché secondo Calvino il concetto di Dio, così fortemente improntato all'amore, che troviamo nella letteratura dei Vangeli, è troppo sentimentalistico secondo lui. Dio è onnipotente e, se vuole, la volontà di Dio è indecifrabile, predestina la persona alla salvezza, rendendola partecipe dei meriti di Gesù Cristo. Ora vedete, c'è un'idea quindi teocratica del pensiero di Calvino, Dio che è un grande boss della situazione. Quindi se per Lutero Dio è soprattutto fonte di misericordia, per Calvino è principalmente fonte di giustizia. E la persona acquista fiducia nella propria salvezza credendo nei meriti di Gesù Cristo, quindi con la fede. Mentre i meriti umani, cioè le opere buone, compiute con la convinzione di avere un premio, sono insignificanti e sono inefficaci di per sé. Spesso sono frutto di ipocrisia, dice Calvino. Il pensiero di Calvino quindi è improntato al pessimismo. Lui ritiene che l'essere umano si trovi in uno stato di depravazione e che non possegga alcuna virtù innata. Per questo bisogna dare alla propria condotta di vita una forte impronta di severità, e lui gliela dà con delle regole ferree di comportamento. Le opere buone del cristiano, sostiene Calvino, si esprimono nel lavoro, quindi la religione si esplicita nella vita sociale, nel lavoro, che è un dovere sacro. Di conseguenza il buon successo ottenuto dalla persona nel suo lavoro è una prova evidente del favore di Dio nei suoi confronti. Ora, l'impegno terreno della persona, sostiene Calvino, quindi deve essere vissuto secondo un ferreo catalogo di regole morali, e che a volte diventano anche un po' pedante, prescrive anche il colore della biancheria intima, per dire che deve essere particolarmente, no, sì, perché è molto legalista, Calvino. E il premio dei risultati ottenuti con il lavoro è il guadagno di denaro, e il denaro guadagnato onestamente, naturalmente, è solo quello guadagnato onestamente e senza il contributo dell'astuzia e della ragione, sostiene Calvino. Per contro la cosa è deleteria, ma ha una valenza morale che deve essere accresciuta dal fatto che il denaro non va usato per l'acquisto di beni superflui. Fa un catalogo anche dell'acquisto dei beni necessari per la vita quotidiana, ma va investito, sostiene Calvino, per produrre lavoro, perché il lavoro procura l'abbattimento della miseria nella società. Ora, il successo negli affari, sostiene Calvino, è una prova della benevolenza divina rivolta alle persone che hanno intrapreso le loro attività investendo il loro capitale con l'idea di favorire il bene comune. E questa è un'idea che Giordano Bruno sostiene come idea positiva. Ora, il sociologo tedesco Max Weber, come sapete, nel 1905 ha scritto un'opera significativa intitolata L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, in cui dimostra come la natura del capitalismo in origine sia il frutto della morale calvinista. Ora, Calvino, esule dalla Francia, a causa dei decreti repressivi emanati dal re Enrico II contro i protestanti, ha potuto mettere in pratica le sue idee a Ginevra, perché ad un certo punto a Ginevra c'è stata la rivoluzione. Cioè, Ginevra, c'è stato l'abbattimento, il sollevamento popolare con l'abbattimento del principato ecclesiastico. Voi sapete che Ginevra era una di quelle città europee, ce n'erano molte, governate da un principe, che erano città autonome, un principe che automaticamente arrivava dal Medioevo, dalla lotta per le investiture, questo fa, cioè automaticamente assumeva anche il ruolo di vescovo. E a un certo punto c'è una rivolta, viene abbattuto questo regime e a Calvino viene dato in mano la possibilità di governare. Calvino si mette alla testa del movimento guardate che è successo anche a Firenze. Ora, lo scorso anno, ed è probabile che ve ne ricordiate, abbiamo detto se la Repubblica dello Spirito Santo disegnata da Savonarola, no, avesse funzionato, purtroppo Savonarola era tornato da Cialtroni, quindi evidentemente Firenze sarebbe diventata la Ginevra d'Italia. Ora il centro della vita culturale di Ginevra è l'Accademia di Studi Calvinisti, che potremmo definire una scuola di economia politica che assume il ruolo di università, fondata nel 1559, che aveva ben 1500 alunni e molti di loro sono diventati missionari in Europa delle idee calviniste. Ora, la morale calvinista, per un certo periodo, ha effettivamente favorito lo sviluppo della solidarietà sociale. E Ginevra, quando Giordano Bruno vi arriva, nell'inverno del 1578, è una florida città, priva di disoccupazione, dove la miseria è stata quasi abbattuta, ma, ahimè, purtroppo, l'assenza di Giovanni Calvino, che teneva in mano la situazione col pugno di ferro, comincia a farsi sentire. A Ginevra Giordano Bruno va a trovare il marchese napoletano Galeazzo Caracciolo, che ha aderito al calvinismo ed era da 25 anni ed era fuggito dall'Italia già nel 1552, e la comunità italiana esule a Ginevra fa riferimento a lui. Ora, il marchese Caracciolo introduce Giordano Bruno nell'ambiente ginevrino, e lui, che è tornato a farsi chiamare Filippo, e trova subito lavoro come correttore di bozze in una tipografia. Il 20 maggio 1579 si iscrive all'università come Filippo Bruno Nolano, professore di teologia sacra. Ora guardate, con la guida della Svizzera, navigando in rete, fatto un viaggio a Ginevra. Ora, ci sono tante cose da vedere in questa città, quindi puntiamo l'attenzione su alcune cose che ci interessano, perché la vita di Ginevra naturalmente diventa un esercizio molto ampio. In questa bella città, una città di 200.000 abitanti, posta sulle rive del lago Lemano, dove riconfluisce nel fiume Rodano, no? Ci sono numerosi monumenti da visitare, tra cui, ecco, c'è l'auditorio di Calvino e il muro dei riformatori da vedere, ci interessano a noi particolarmente. Guardate, sebbene Ginevra sia stata denominata la Roma protestante, tuttavia, oltre ai edifici di culto nati con la Riforma, sono molte le chiese cattoliche. C'è la cattedrale di San Pietro, per esempio, da visitare. C'è poi una basilica russa cristiano-ortodossa. Ci sono due grandi sinagoghe a disposizione della numerosa comunità ebraica, oltre a un'imponente moschea che è la sede di un importante centro di studi islamici. Quindi voi capite che Ginevra è una città veramente interconfessionale, lì non fanno tante storie se si costruisce una sinagoga, una chiesa. Sì. Allora, ci sono le leggi, quelle leggi vanno rispettate e naturalmente sono le cose. Quindi fate visita ai monumenti di Ginevra, oggi città interconfessionale, buon viaggio. Ecco. Il Giordano Bruno, il 20 maggio 1579, si iscrive all'Università di Ginevra come Filippo Bruno Nolano, professore di teologia sacra, già è un provocatore Bruno sempre, e questa esperienza non lo soddisfa affatto, per cui in agosto, durante un'assemblea alla facoltà di filosofia, prende la parola e accusa pubblicamente i professori di essere dei pessimi insegnanti. E noiosi, incompetenti, e definisce pedanti, nel senso più dispregiativo che ha questo termine, i pastori calvinisti presenti nelle varie facoltà per controllare che si rispetti l'ortodossia. Ma insomma, avete fatto la riforma per eliminare i dogmi, e qui noi da capo torniamo, no, a imporre, no, ma insomma. Bruno, con questo suo intervento, tanto vuole certamente farsi notare, perché Bruno è un personaggio pieno di sé, è molto, è un personaggio in gamba, è chiaro. Vuole dimostrare l'eccellenza della sua preparazione filosofica, che è sicuramente superiore, perché, e delle sue capacità didattiche, che sono di grande qualità sicuramente, ma interviene soprattutto perché ha ormai maturato un'idea che vuole divulgare. C'è una piaga, dice, che si sta estendendo in Europa. Guardate, è un tema di grandissima attualità questo. Ed è il confessionalismo religioso. Guardate sul punto 3 del repertorio. Giordano Bruno, il 24 agosto 1579, durante un'assemblea alla facoltà di filosofia dell'Università di Ginevra, alla quale è iscritto, prende la parola e accusa i professori e i pastori calvinisti, quali controllano che insegnanti e studenti rispettino l'ortodossia calvinista, di diffondere la piaga del confessionalismo religioso. Né la Chiesa Cattolica di Roma, afferma Bruno, né quella luterana di Germania, né quella anglicana inglese, né quella calvinista di Ginevra possono affermare e pretendere di essere la vera Chiesa. E invece ciascuno afferma, sta affermando di essere la vera Chiesa. Bruno considera un fatto deleterio quello di imporre l'obbligo di aderire per forza ad una confessione religiosa, ecco il confessionalismo, perché ciò pregiudica l'autonomia di pensiero della persona. E tra l'altro, dice Bruno, va contro gli... Beh, noi qui abbiamo le università, fondiamo le università, ma fa contro gli statuti universitari che... Allora eravamo più liberi durante la scolastica del Medioevo, dice. Cioè, dove... Contro gli statuti universitari che richiamano gli insegnanti a impegnarsi nella loro attività didattica per formare lo spirito critico degli studenti, no? Ed è quindi un male, afferma Bruno, che una persona debba essere cattolica in Italia, calvinista in Svizzera, anglicana in Inghilterra, luterana in Germania. Ma insomma, siamo tutti cristiani o no? Ma no, questo è comico, dice Bruno, perché le venga riconosciuto il diritto di cittadinanza, questo è grave. Cioè, in Italia ti diamo il diritto di cittadinanza se sei cattolico, lì ti diamo il diritto di cittadinanza, questo è gravissimo, dice Bruno. Attenzione, perché Bruno, quando parliamo del libero pensiero di Bruno, attenzione, Bruno non è un illuminista, vedremo, cioè Bruno è, dal punto di vista del libero pensiero, una persona che ragiona su quelli che sono i diritti immediati, no? In quel momento, della persona, no? Di avere... di formulare delle ipotesi e di avere una mentalità aperta, no? E quindi sta preparando un terreno, no? E quindi questo fatto pregiudica, sostiene Bruno con fermezza, lo sviluppo della convivenza pacifica, alimentando il dramma delle guerre di religione, combattute vergognosamente da ogni fazione in nome di Gesù Cristo, che si è manifestato, si è fatto epifania, afferma Bruno, per essere il punto di unione di tutti, e noi lo smembriamo, noi smembriamo Gesù Cristo in questa maniera. Ora, l'ideologia confessionalista, afferma Bruno, fa aumentare la superstizione. E tra l'altro, dice Bruno, fa nascere la diceria sulla l'ho sentito dire da tutti, la comparsa della figura dell'anticristo. Cioè ognuno prende l'Apocalisse e dice che l'anticristo sono gli altri. Ma nelle file degli avversari l'anticristo, che per questo devono essere annientati senza pietà. E dà inoltre alimento alla inqualificabile tragedia, dice Bruno, della caccia alle streghe. Ora non la chiama propriamente così, però guardate, in questi anni in Europa sono state una decina d'anni sommariamente processate e uccise sul rogo circa 50.000 povere donne accusate di essere in combutta con il demonio. Diventeranno in un decennio circa 300.000-350.000. Quindi un'ecatombe, no? C'è cioè una sorta di pulizia di genere che abbiamo poi in qualche modo rimosso. No? Ora, cioè, oltre a denunciare questa situazione, Bruno, nella medesima assemblea, anche se sa che si sta mettendo dei guai, ma decide di tenere una vera e propria conferenza in perfetto stile interlocutorio per commentare i punti più controversi del pensiero di Giovanni Calvino, i punti su cui Bruno avrebbe voluto discutere con lui se non fosse morto. Il calvinismo si basa, afferma Bruno, su un principio noto come depravazione totale, secondo il quale, sostiene Calvino, gli esseri umani non possiedono alcuna virtù innata e sono dipendenti dalla grazia divina per qualunque cosa, no? Dalla loro redenzione alla decisione stessa di convertirsi al calvinismo. Ebbene, si domanda Bruno, come si può pensare che la persona non sia dotata, cioè che Dio non l'abbia dotata di alcuna responsabilità personale? E come si può pensare, afferma Bruno, che tutto sia preordinato e non sia possibile, come sostiene Calvino, alcun compromesso, visto che la mente umana è predisposta, è stata predisposta da Dio proprio a fare dei compromessi, degli accordi, dato che senza stipulare accordi, afferma Bruno, la vita umana è in pericolo costante. Tra l'altro nelle scritture la parola chiave è la parola berit, che vuol dire accordo, che vuol dire patto, che vuol dire alleanza. Quindi Dio ha predisposto questo. Come si può pensare, afferma Bruno, che l'unica relazione possibile con Dio sia la sottomissione assoluta, per avere in cambio, come sostiene Calvino, il dono dell'invincibilità? Si diventa invincibili se si ci sottomette esclusivamente a Dio. Quando sappiamo, afferma Bruno, parafrasando Pico della Mirandola, che vincere non fa diventare più virtuose le persone. Ora, come si può pensare, afferma Bruno, che la persona possa ottenere il sostegno di Dio rinunciando alla propria volontà, come sostiene Calvino, quando il vero amore verso Dio consiste proprio nel manifestare la nostra volontà di fare il bene. Calvino, afferma Bruno, sostiene che il successo negli affari, con il relativo guadagno di denaro, è una prova della benevolenza divina nei confronti delle persone che hanno creato attività imprenditoriali con l'idea di favorire il bene comune. Ebbene, l'idea è giusta, afferma Bruno. È una bella idea questa, da realizzare. Purtroppo però, dice Bruno, quelli che accumulano grandi ricchezze, e così è sempre successo nei secoli, spiega Bruno, si dimenticano di essere stati beneficati dal Dio. Con la voglia che i padroni... Calvino, lui usava il pugno di ferro contro chi... No, se ne dimenticava. Poi però la situazione si annacqua. Si dimenticano di essere stati beneficati da Dio, cioè si credono un Dio loro stessi, ecco l'egolatria. E quindi, afferma Bruno, continuerà a valere la massima evangelica che dice è più facile che un cammello, un camelos, veramente c'è scritto un camilos, cioè una fune, poi Gerolamo ha tradotto il cammello e ci è rimasto in eredità, però attenzione che nel senso dietro c'è un camilos, cioè più facile che una fune passi per il crono dell'ago che un cammello. E questa è una di quei paradossi tipici dell'intervento di Gerolamo nella traduzione. Che un cammello, una fune, passi, è uguale per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. E Bruno ha avuto ragione, perché Calvino, che secondo Bruno è animato da buone intenzioni condivisibili, perché Bruno tesse anche le lodi di queste idee, che dovrebbero essere applicate e applicate con determinazione, ma Calvino è morto e si sa che poi dopo la situazione si annacqua, no? E quindi chi è beneficato dai guadagni cessa di pensare a Dio, che Dio è benevolo, e quindi Calvino, purtroppo, dice Bruno, non è diventato il teologo dell'etica capitalista, perché il capitalismo ha fondato, salvo rare eccezioni, la sua ideologia poi sullo sfruttamento della manodopera. E l'idea che gli affari si fanno e si trova soddisfazione a farli solo in funzione del bene comune è stata soppiantata dalla logica del profitto. Ora, voi che genere di attività vorreste intraprendere in funzione del bene comune? Allora fatevi imprenditrice ed imprenditori e scrivete quattro righe in proposito. Al termine della conferenza, Giordano Bruno viene immediatamente arrestato per diffamazione. Viene processato per direttissima e condannato. I calvinisti sono comunque magnanimi. Se vuole il tribunale calvinista, se vuole evitare la galera, deve firmare una ritrattazione e lasciare immediatamente la città. E il 27 agosto, guardate, noi sappiamo le date precise perché durante gli interrogatori del Santo Ufficio Giordano Bruno racconta tutta la sua storia, 7 anni dura il processo per questo, cioè racconta per filo e per segno tutto, perché e tutto è rimasto negli atti del processo, quindi no, perché sa benissimo dove andare a parare, no? Ecco, detta bene, il Santo Ufficio fiscale, cioè il teste delle lodi su questo fiscalismo. 27 agosto del 1579 Giordano Bruno, col nome di Filippo, firma, che quindi non sono io, no? Cioè, è il mio alter ego che firma, non è Giordano che firma, ma è Filippo, quindi come Giordano non mi contraddico, come Filippo in questo caso sono costretto a contraddirmi, come Giordano no. E col nome di Filippo firma la ritrattazione e lascia Ginevra, naturalmente. Si trasferisce brevemente a Lione, per poi passare a Tolosa, città sede di un'importante università, nella quale Tolosa è una roccaforte dei domenicani, per quello che va lì, nella quale la maggior parte degli insegnanti sono domenicani. Lui si rimette l'abito, si richiama Giordano e si rimette l'abito e arriva a Tolosa come Giordano domenicano. E guardate sul punto 4 del repertorio. Giordano Bruno, all'inizio dell'autunno del 1579, in fuga da Ginevra, viene assunto come lettore all'Università di Tolosa, caposaldo dei domenicani in Francia, dove per quasi 2 anni insegna a leggere e a commentare l'opera De Anima sull'anima di Aristotele e compone un trattato di arte della memoria rimasto inedito, è andato perduto. Abbiamo il titolo, si intitola Clavis Magna, cioè la grande chiave. Clavis è la chiave, Magna grande. La grande chiave utile ad aprire la porta della conoscenza, la memoria. La memoria è la grande chiave utile ad aprire la porta della conoscenza. Basta la definizione per mettere in funzione tutti gli esercizi che dobbiamo fare per tenere attiva la memoria. Questo scritto si rifà, e questo noi già lo sappiamo, a L'Ars Magna, la grande arte di Raimondo Lullo, un tema di cui abbiamo già parlato a suo tempo, quindi riallacciate questo spunto all'itinerario che abbiamo già svolto, in cui abbiamo incontrato Bruno che studia Lullo nella biblioteca del convento napoletano dei Domenicani. Nel 1581, a causa della guerra di religione, del deleterio scontro confessionalista tra i cattolici e gli ugonotti, Bruno lascia Tolosa per Parigi, dove viene assunto come lettore alla Facoltà delle Arti, posto dove abbiamo studiato per molte volte. E naturalmente tiene un corso di lezioni su gli attributi di Dio, non è una brutta parola, Dio canta, nelle opere di Tommaso d'Aquino, e così si intitola. E in seguito al successo che hanno le sue lezioni, corre voce, racconta Bruno, un giorno viene chiamato dal re Enrico III. Enrico III di Valois, si chiama Alessandro, ma tutti lo chiamano Enrico, è il figlio secondogenito di Enrico II di Caterina de' Medici, che è succeduto al fratello Carlo IX, morto nel maggio del 1574. Enrico III regna fino al 1 agosto del 1589, quando a Saint-Claude viene pugnalato da un monaco, una storiaccia intorno. Giordano Bruno sa che Enrico III è una persona intelligente, colta, ma è una persona che ha dei problemi, ha delle tare fisiche, qualche problema psichico. Sa che è religioso fino alla superstizione. Personaggio contraddittorio al massimo, perché è contemporaneamente piuttosto depravato nei costumi. Guardate, ha sposato Luisa di Lorena. Lui non si accoppierà mai con questa sua moglie, non avrà figli, eccetera, no? Perché lui preferisce la compagnia di quelli che si chiamano i mignon, i suoi favoriti, c'è un gruppo di suoi favoriti. Enrico III si trova a dirigere un regno diviso tra protestanti intransigenti e cattolici fondamentalisti, per cui cerca, come si suol dire, di dare un colpo al cerchio e uno alla botte, ma spesso tanto il cerchio che la botte li si rivoltano contro. Giordano Bruno va in udienza da Enrico III, conscio che deve agire con prudenza, e si tranquillizza quando il re gli domanda se la memoria di cui lui fa uso sia un fenomeno naturale oppure sia frutto della magia. E Bruno, piuttosto divertito, risponde che l'arte della memoria non dipende dalla magia, ma bensì dalla scienza. È un problema scientifico, dice la madre, perché la tecnica mnemonica è una disciplina che si impara. E se il re vuole, lui è disposto a dargli delle lezioni. E Enrico III lo assume, scrive Bruno, come lector royal straordinario e provvisionato, cioè ben pagato. A questo punto Giordano Bruno si mette subito al lavoro, perché con il salario regio che riceve può provvedere alla pubblicazione di alcune sue opere. Guardate, lui non le ha ancora scritte, però ce le ha già tutte in mente. opere che ha in mente di scrivere sul tema della disciplina mnemonica. A Parigi Giordano Bruno dal 1581 al 1583 vive nell'ambito della corte. Quindi vedete, diventa un personaggio importante. Membro del Collegio Accademico Reale di Francia. E questo per i suoi meriti, diciamo la meritocrazia, chiamiamoli. Quindi, e dà alle stampe le sue prime opere pervenuteci, che sono tre scritti composti in latino, naturalmente, sul tema della memoria. Si intitolano De Umbris Idearum, Le ombre delle idee, L'Ars Memoriae, L'arte della memoria, e quella più provocatoria, Cantus Circeus, il canto di Circe. Avete presente la maga Circe? Ora, vi ricordo inoltre che nel 1582, durante questo periodo parigino, fa anche pubblicare il testo della commedia intitolata Candelaio, un'opera di cui, come ben sapete, ci siamo già occupati in prima istanza, alla fine di gennaio, per riflettere anche sulla singolare lingua volgare di Giordano Bruno, oltre che su temi etici e politici che Bruno mette in gioco. Vediamo di fornire alcuni concetti sull'opera intitolata Cantus Circeus, il canto di Circe, no? Su cui dobbiamo puntare l'attenzione. Cantus Circeus è composta da due dialoghi. La protagonista del primo dialogo è la maga Circe, uno dei personaggi chiave dell'Odissea, quella che ha trasformato in porci i compagni di Ulisse, tiene Ulisse prigioniero lì. E che la maga Circe, risentita dal fatto, scrive Bruno, che gli umani si comportano come animali, opera un incantesimo trasformando le persone in bestie. Vabbè, vi comportate come animali e beh, avete, naturalmente. E quindi, mettendo così in luce la loro autentica natura. Allora, che cosa c'entra la memoria con questo racconto? C'entra, perché è l'esercizio da fare. Nel secondo dialogo il protagonista è un tecnico della memoria che Bruno chiama Borista, ed è lui stesso, il quale insegna come si fa a imparare a memoria il dialogo precedente. Quindi utilizza il dialogo precedente come terreno per fare una esercizio, no? In cui si esercita la memoria, si utilizza la memoria. E come si fa? Beh, si deve trasformare il testo, e lo fa vedere Bruno, in un territorio che viene via via suddiviso in un maggior numero di spazi, una sorta di mappa, no? Della memoria. In ognuno di questi spazi c'è un oggetto significativo che rappresenta l'immagine relativa ai concetti espressi nello scritto. Perché sono i concetti che devono essere ricordati facendo riferimento ad un oggetto. No, noi gli oggetti li ricordiamo facilmente, quindi costruiamo una mappa, su ciascuna di questo mappa, pezzo di territorio c'è un oggetto e quell'oggetto lì fa riferimento ad un concetto. È chiaro che l'oggetto deve essere il più possibile corrispondente al concetto, in modo che la memoria, ecco, funzioni. Quindi un'opera difficile da leggere, complicata da leggere, però molto interessante, no? Vedete, il Cantus Circeus è uno dei più significativi trattati di mnemotecnica, nel quale Giordano Bruno si comporta da filosofo, tra l'altro, perché introduce le tematiche morali che riprenderà nelle sue importanti opere successive. Cioè, il racconto di Circe è un catalogo di vizi che sono diventati virtù. Poi vedremo questo concetto, che è il concetto fondamentale di Bruno, di grande attualità. E voi a quali metodi ricorrete per ricordare le cose? Fate abbondanti nodi ai fazzoletti, ma i fazzoletti non si annodano più, oggi sono, non ci sono più i fazzoletti da annodare. E scrivete quattro righe a proposito, ricordatevelo di scrivere quattro righe in proposito. Bisogna imparare a costruire delle mappe per organizzare la memoria, questo è un sistema più efficace. Guardate, anche Lida non poteva certo essersi dimenticata di Oreste, in fondo ormai c'era soprattutto lui nei suoi pensieri, ora che abbiamo letto il fatto che è successo la morte di Maria Mantovani, quindi. E nei suoi pensieri in termini positivi rispetto a Davide, che non aveva mai capito lei che cosa volesse da lei. E quindi leggiamo ancora una pagina da Lida Mantovani. Oreste stava bussando ai vetri, non poteva certo essersene dimenticata, in fondo c'era lui nei suoi pensieri. Oreste era rimasto a parlare con le vicine dell'accaduto e soprattutto ad ascoltarle. Ma poi il crocchio si era trasferito in strada e disperso, e lui ormai solo aveva cominciato a camminare avanti e indietro dinanzi al portone. Sentiva urtarsi dentro se stesso due sentimenti opposti, due contrastanti necessità. Da un lato gli premeva di correre a chiudere bottega, e ciò per poter subito provvedere con la dovuta diligenza a quanto la morte di Maria Mantovani imponeva. Il pensiero di Lida bastava però a trattenerlo. Più volte, chinandosi e accostando il viso alle lastre appannate della finestra, aveva tentato di guardare dentro la stanza. Laggiù, a fianco del letto di destra, distingueva una piccola figura curva e immobile. Che cosa fa? Borbottò ad un certo momento, con impazienza affettuosa, già da marito. Scendevano le prime ombre della sera. Aveva smesso di nevicare, ma il freddo mordeva. Dalle finestre delle case attorno trapelavano interni di cucine, di tinelli illuminati. Bisognava spicciarsi, concludere qualcosa. Infine, quando si fu chinato un'ennesima volta a scrutare nella stanza, si decise a battere ai vetri con le dita. Stette quindi in ascolto finché non gli parve di udire il passo di Lida su per la scala interna. A questo punto fu svelto a infilare il portone. Un attimo avanti che lei abbassasse la maniglia e aprisse, si trovava già in cima al pianerottolo, il dorso appoggiato allo stipite della porta, e abbassando gli occhi nei suoi, Lida lo fissava in silenzio. Che lui la proteggesse, nell'atteggiamento di lei non c'era altra richiesta. Dio santo, non vorrete mica passare tutta la notte così, disse sottovoce, quasi con ruvidezza. Poi, sempre bisbigliando e senza varcare la soglia, cominciò a esporle quello che intendeva fare. Lui doveva correre via a chiudere bottega e non sarebbe stato di ritorno che fra un paio di ore almeno. Prima di passare da bottega, tuttavia, si sarebbe fermato un minuto a casa della signora Bedini, dato che era stata proprio lei a mettersi a disposizione. Gli avrebbe chiesto senz'altro di venire. A fare che? Esclamò, prevedendo una possibile obiezione da parte di Lida. Diamine, a farvi compagnia, a farvi un po' di cena, oppure magari soltanto per pregare. Alla parola cena Lida aveva scosso il capo in segno di diniego, ma l'argomento successivo fu più forte di ogni sua resistenza. Chinò gli occhi e lui la guardò sorridendo. Dunque, mi raccomando, ammonì, non state a chiudere la porta col catenaccio, anzi, lasciatela socchiusa, intesi. E, strettale la mano, sparì di corsa, giù per la scala. Durante la notte la temperatura precipitò. La tenue luce rosa che l'indomani mattina si fece strada, a fatica, attraverso i vetri incrostati di ghiaccio, era una luce proveniente da un sole distante, perduto in un cielo d'azzurro vago, nebbioso, un sole che non scaldava. Oreste, che aveva pregato per lunghi tratti della notte, ad ogni modo si sentiva piuttosto contento, non provava il minimo imbarazzo ad ammetterlo, contento per il fatto di avere indovinato esattamente ogni cosa. Vedremo come evolvono le situazioni. Nell'aprile del 1583, Giordano Bruno, anche a causa dei disordini in corso per questioni religiose, lascia Parigi e parte per Londra, dove è ospite di un personaggio che è diventato un suo amico carissimo, l'ambasciatore di Francia a Londra, Michel de Castelnau. Bruno insieme a Michel de Castelnau, quando l'ambasciatore si presenta per salutare la regina Elisabetta, Michel de Castelnau dice a Bruno: vieni anche tu, no? Ben volentieri. E cominciano le visite, diverse visite che Bruno farà alla regina Elisabetta. Ed è l'unico personaggio di cui Bruno non dice male. C'è quella lì che è una donna che sa il fatto suo, dice Bruno. E quindi, vedete, Bruno è un personaggio, il re di qua, la regina di là, viene, sta nelle corti. Poi viene chiamato a insegnare all'università di Oxford, a Oxford naturalmente, e dopo aver sostenuto una serie di dispute intellettuali con i professori oxfordiani, perché Bruno non ne lascia passare una, deve contendere, cioè, il potere intellettuale, decide, su richiesta di un gruppo di studenti, di tenere un ciclo di lezioni sulle teorie copernicane, problema delicatissimo in questo momento. Ora poi a noi non fa né caldo né freddo oggi dire questo, però in questo momento, no? Sulle teorie copernicane. Ma il suo soggiorno dura poco a Oxford, perché a Oxford non gradiscono le novità. Come ha testimoniato 20 anni dopo, nel 1604, dicendo, l'avevo detto io che sarebbe finito male quello lì, nel 1604 l'arcivescovo di Canterbury, George Abbott, Abbott dico bene? Che era presente alle lezioni di Bruno. Sentite che cosa scrive sarcastico l'arcivescovo di Canterbury dell'epoca, a proposito di Bruno che a questo punto era andato in fumo. Quell'omiciattolo italiano, scrive sarcastico l'arcivescovo, intraprese anche, sollecitato da studenti facinorosi, il tentativo di far stare in piedi l'opinione di Copernico, per cui la terra gira e i cieli stanno fermi, mentre in realtà era la sua testa che girava e il suo cervello che non stava fermo. Ora vedete, anche gli arcivescovi anglicani sono soggetti a prendere delle cantonate, e noi invece, studentesse e studenti facinorosi, facinorose e facinorosi, approfitteremo dell'occasione e le tesi di Copernico, che abbiamo già citato molte volte in questo viaggio, ce le faremo proprio spiegare da Giordano Bruno, il quale naturalmente apporta anche lì tutta una serie di modifiche, perché bisogna esaltare gli elementi positivi, ma bisogna anche mettere in discussione certe cose che non tornano. E ce le faremo spiegare da Giordano Bruno procedendo con lo spirito utopico che lo studio porta con sé. Consapevoli del fatto che, guardate, di quell'omiciattolo italiano il cui cervello non stava fermo, però ci sono, in barba all'arcivescovo di Canterbury dell'epoca, statue e targhe che lo ricordano in quasi tutte le città europee e non solo. E questi sono simboli che ammoniscono a coltivare l'eroico furore per la conoscenza. E per questo la scuola è qui, e siccome per fortuna la terra gira e il nostro cervello non sta fermo, il viaggio continua, deve continuare, perché non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Buona notte.